Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grada, Radio Gemini e delle altre radio collegate. Io sono Fabio Marcelli, giurista internazionale, già direttore facente funzione dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, attualmente co-presidente insieme a Michela Arricale del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, e questa è la rubrica che curo più o meno in media due volte a settimana dal titolo Mondo in Transizione. Mi scuso per aver bucato le ultime trasmissioni, quella di venerdì scorso e anche quella di martedì scorso, ma ho una buona giustificazione dato che mi trovavo in Cina, a Pechino, su invito di una serie di organizzazioni cinesi come l'Agenzia Xinhua e l'Istituto Cinese per i Diritti Umani per partecipare a una conferenza internazionale sui diritti umani, che devo dire è stata molto interessante, che ha visto la partecipazione di vari studiosi cinesi ma anche di altre parti del mondo. Molti gli africani, discreta partecipazione anche da altri paesi asiatici e dai paesi latinoamericani, e qualche europeo, tra cui anche appunto il sottoscritto, insieme alla mia co-presidente Michela Arricale. Abbiamo svolto due interventi nelle commissioni della conferenza. Comunque, sulla conferenza torneremo sicuramente, prevediamo di organizzare un'iniziativa pubblica a Roma, a questo punto probabilmente dopo le vacanze estive, nella quale appunto informeremo sulla conferenza a cui abbiamo partecipato a Pechino e sulle prospettive molto importanti e interessanti che questa conferenza apre, il tutto in un quadro segnato appunto da un protagonismo sempre più accentuato e positivo del governo cinese sulla scena internazionale, del quale abbiamo avuto varie dimostrazioni nel campo più propriamente politico e diplomatico, come le iniziative appunto che hanno portato agli accordi di pace fra Iran e Arabia Saudita, e soprattutto il tema che, come sapete, è quello al quale dedico maggiore attenzione in questa rubrica, ma mi pare inevitabile, che è quello della guerra in Ucraina, nella quale la Cina continua a svolgere un ruolo importante di mediazione, aprendo la strada anche ad altri protagonisti internazionali che si stanno muovendo per la pace, come ad esempio il presidente brasiliano Lula, i presidenti africani che hanno inviato di recente una missione di pace da quelle parti, ricevendo un'accoglienza positiva da parte di Putin, un po' meno, anzi direi per niente, da parte di Zelensky, e soprattutto Papa Francesco, che nonostante le sue malattie, approfittiamo per rivolgergli un caloroso augurio di pronta guarigione e buona salute, continua ad essere in prima linea nella lotta per la pace, anche se purtroppo a quanto pare non tutti in Vaticano sono su posizioni altrettanto apprezzabili. Tornando alla Cina, quindi alla conferenza a cui abbiamo partecipato a Pechino, la Cina, oltre a un protagonismo diplomatico sulle questioni politiche aperte, rilancia anche sul terreno dei diritti umani, nella consapevolezza di due elementi fondamentali. Primo, i diritti umani potranno essere garantiti solo mediante la cooperazione internazionale fra tutti gli stati. E il secondo elemento molto importante è l'esperienza, che ha anch'essa un'importanza fondamentale, che la Cina ha svolto su questo tema. Se infatti riusciamo a prescindere dalla propaganda di bassissima lega della stampa e dei media occidentali, e in particolare di quelli italiani, che come al solito sono i peggiori fra i peggiori, la Cina ha avuto il merito di strappare centinaia di milioni di persone alla povertà in virtù delle politiche di sviluppo che essa ha saputo promuovere al proprio interno, ma anche nei confronti di altre situazioni e altri paesi, come ad esempio quelli africani, ma non solo quelli africani. Ecco perché quindi la Cina sta diventando un protagonista sempre più importante e sempre più positivo sulla scena internazionale. Un protagonismo del quale abbiamo molto bisogno, specialmente alla luce del fatto che invece è del tutto negativo e direi disastroso, il modo in cui si comportano altri attori internazionali, primi fra tutti i paesi occidentali e quelli europei in particolare, che non smettono di fomentare la guerra in Ucraina. Tanto il prezzo sul terreno lo paga il popolo ucraino, mandato, i giovani ucraini mandati appunto a morire sui campi di battaglia, e anche ovviamente i giovani russi, anch'essi reclutati e che muoiono in questa guerra che sta portando dei danni enormi all'Ucraina, e non solo all'Ucraina, ma a tutta la comunità internazionale, come abbiamo visto anche nel nostro paese, con le conseguenze estremamente negative che la guerra ha avuto e sta avendo in termini economici. Tornando alla Cina, un altro cenno è doveroso al fatto che il protagonismo cinese sulla scena internazionale si è rivolto anche alla questione palestinese, proprio il giorno in cui siamo arrivati a Pechino, lunedì scorso, 12 giugno, tutta la lunga autostrada di varie decine di chilometri che congiunge l'aeroporto di Pechino con la megalopoli cinese era tappezzata di bandiere palestinesi per l'arrivo del presidente palestinese Abu Mazen, che ha svolto dei colloqui molto importanti col suo omologo cinese Xi Jinping e con altri esponenti del governo cinese. Occorre quindi augurarsi che il protagonismo politico della Cina possa riuscire appunto ad esplicarsi anche sul terreno di una questione annosa e complessa come quella palestinese, annosa e complessa, anche perché il governo israeliano ha sempre goduto e continua a godere del sostegno del tutto acritico dei governi occidentali, e in questo il governo italiano, forse per far dimenticare taluni passati ideologici dei suoi esponenti, fascisti o post-fascisti in quanto tali, molto vicini al governo di Mussolini, che ebbe delle responsabilità enormi nella Shoah in Italia, nella deportazione e nello sterminio della comunità ebraica italiana. Oggi questo governo, con in testa la signora Meloni, è schierata appunto in modo del tutto acritico a fianco di Netanyahu, che d'altra parte è fascista anche lui, e lo è in modo molto peggiore, se possibile, di quanto non lo siano i suoi compari italiani attualmente al governo. Non passa infatti giorno che in Palestina non siano compiute delle stragi da parte degli occupanti, come quella da ultimo avvenuta 2 giorni fa a Jenin, nel quale sono morti almeno 5 giovani palestinesi e ne sono stati feriti oltre 100. Una politica, come abbiamo detto in altre occasioni, di genocidio a piccole dosi, che non incontra nessun tipo di opposizione da parte dei governi occidentali e fra di essi del governo italiano, che invece continua a sostenere non solo il governo fascista di Netanyahu, ma la guerra in Ucraina, né l'illusione del tutto appunto funesta che alla fine la cosiddetta controffensiva ucraina riuscirà a raggiungere qualche obiettivo. Su questo punto è uscito oggi, stamattina, sul Fatto un importante articolo del generale Mini, che come sapete sto seguendo fin dall'inizio di questa guerra, perché mi sembra che i commenti di Mini siano quelli più sensati e più basati sui fatti, e anche perché si tratta di un vero esperto di questioni militari e non di un cialtrone improvvisato come quelli appunto che si lanciano in spericolate analisi, tra virgolette, sui giornaloni o sui mezzi radiotelevisivi. Dice Mini: quanto potrà durare la retorica degli aiuti militari per far vincere Zelensky? Biden punta a ritrovare l'egemonia economica USA. D'altronde anche Biden appare vacillante e incerto, un giorno dice una cosa, il giorno dopo la smentisce, il giorno dopo ancora scivola e cade da qualche parte. Questa è la malferma leadership dei governi occidentali, che appunto sono tutti quanti subalterni, anche quelli europei, e prima fra tutti gli europei, quello di Giorgia Meloni, nei confronti degli Stati Uniti. Dice ancora Mini: guerra non fine a se stessa, ovviamente, ma preludio del grande scontro Stati Uniti-Cina. Questo vogliono gli USA e gli europei, e questo è l'impegno che l'Ucraina ha assunto nei loro confronti: fornire armi in cambio di sangue per consentire all'Occidente di non soccombere in una guerra economica, commerciale e tecnologica che minaccia il sistema occidentale soltanto perché è basato sull'egemonia statunitense. L'Occidente sta infatti cercando di spostare la guerra da un campo in cui ogni giorno perde iniziativa e potenziale a un campo, quello militare, in cui i numeri relativi sono ancora favorevoli. Ma a fronte delle chiacchiere e della propaganda, l'Occidente trova già ora molte difficoltà nel perseguire la prospettiva di una guerra lunga e potenzialmente dolorosa. E gli ucraini forse cominciano a capire che della vittoria delle chiacchiere e dei soldi beneficeranno solo pochi e che comunque non saranno coloro che combattono. Si avvicina sempre di più il momento della verità, spesso sollecitato dallo stesso presidente Zelensky. Quanto sangue dei nostri figli siamo disposti a versare se e quando l'Ucraina non ce la facesse più? Quanto potrà durare la retorica degli aiuti all'Ucraina perché essa possa vincere? Quanto durerà ancora l'ubriacatura della guerra europea che ci costerà più di quanto non si sia disposti a spendere? Ogni giorno che passa sul fronte orientale e nelle cancellerie occidentali appare evidente che l'Ucraina deve, tra virgolette, vincere per non costringerci a scegliere fra il sacrificio del nostro sangue e la vergogna dell'abbandono. Quindi, in queste parole di grande chiarezza, il generale Fabio Mini sul Fatto Quotidiano di oggi delinea la prospettiva, o per meglio dire il vicolo cieco nel quale l'Occidente si è messo con la guerra in Ucraina e il suo sfondo più ampio, che è quello appunto della rivalità fra Stati Uniti e Cina e della costante perdita di peso e di rilievo da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente nel suo complesso. Torniamo quindi alla Cina e al ruolo fondamentale che questo paese sarà sempre più chiamato a svolgere in un contesto internazionale che occorre augurarsi sarà contrassegnato da avanzamenti significativi sul terreno della pace e dei diritti umani.